Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti a questa lezione che abbiamo voluto dedicare all'Europa. Questo mese intero in realtà della nostra attività l'abbiamo voluto dedicare all'Europa. Poi vi dirò tutti gli eventi, tutte le cose sulle quali siamo impegnati come Circolo Dossetti. Grazie anche al professor Antonio Padoschioppa, che ha accettato in maniera così solerte e disponibile l'invito. Noi avevamo pensato appunto di dedicare questo mese all'Europa e la fortuna, la provvidenza ha voluto che in tanti casi, ecco, siamo di fronte a dei lavori che c'entrano esattamente il punto. Questo già nel titolo lo c'entra esattamente, perché il momento è questo. Il momento è contrassegnato da un perché. L'Europa è sicuramente in un momento decisivo, di decisività del momento parla anche il professore in uno dei suoi paragrafi. Il professor Antonio Padoschioppa è professore emerito dell'Università degli Studi di Milano, docente di storia del diritto medievale e contemporaneo. Una delle materie, consentitemi un accenno personale, che ho amato di più in quanto è stato mio docente, ho avuto la fortuna di avere professore come docente, e quindi la scelta, la decisione è venuta naturale, insomma, di volere questo libro nel nostro corso. Un libro particolare, scritto in una forma particolare e che ha, tra l'altro devo dire, si legge in maniera facilissima, una bella sintesi di contenuti e semplicità di lettura, e si inserisce in un contesto nel quale Dossetti è molto attivo. Questo mese l'abbiamo voluto dedicare all'Europa, scusatemi la breve digressione, ma oggi la nostra lezione, il 19 ci sarà un flash mob sull'Europa in Piazza Duomo, organizzato con gli amici delle ACLI, così almeno stiamo cercando di fare, in quanto flash mob la sua riuscita non è ancora del tutto sicura. Il 21 c'è questa iniziativa del Centro Ecumenico Europeo per la Pace, perché tutti sentiamo il bisogno di dire su quali basi comuni i popoli europei possono costruire questa casa, no? Questa cattedrale, come la chiama il professore con una bella metafora. Il 21 è anche il giorno, noi abbiamo accolto insieme alle altre associazioni con le quali in questi anni abbiamo fatto rete, l'invito del professor Romano Prodi a esporre la bandiera europea, invito che estendiamo a tutti. Perché l'Europa, si dice tante cose dell'Europa in questo periodo, se ne dicono tante, il merito di questo libro è esporre in forma di dubbio e di dialogo i tanti dubbi che vengono spesso ripetuti dalla classe politica. Ebbene, l'Europa è un po' più sia dei popoli che la compongono che della istituzione che già in parte si è concretizzata. L'Europa è fondamentalmente una idea e quella bandiera la esprime, diciamo, in maniera piuttosto sensata. È una bandiera che ormai non rappresenta più gli stati aderenti, a malapena quelli fondatori. È una bandiera che assume un'idea, quell'idea che le persone che fuggono da zone in cui vivere è difficile e vengono qui probabilmente hanno di noi, cioè di un luogo di pace, come è accennato nel libro, un luogo di pace, di benessere e di solidarietà, quindi un luogo in cui è possibile per le persone vivere meglio. In tutti questi momenti noi siamo impegnati fino al 6 aprile, quando presenteremo alle ACLI un libro di Paolo Sorbi sulla povertà e la politica, la povertà e il capitale. In tutti questi momenti sono impegnati e partiamo appunto da questo, dall'Europa che prende questo momento di celebrazione il 21 marzo, perché abbiamo scelto il 21 marzo? Ma suppongo perché è un bel giorno, è primavera, speriamo una nuova primavera europea, è il giorno in cui celebriamo la morte del patrono d'Europa, come lo definì Paolo VI, messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà. Si può prendere sicuramente questa figura di San Benedetto come un esempio di come l'Europa si sia costruita nel corso degli anni, a partire non dalla realizzazione concreta istituzionale del potere, così come spesso ci viene suggerito, no? L'Europa è questo luogo del potere, l'Europa della burocrazia, e deve essere questo perché gli stati, le loro organizzazioni sono questo. No, l'Europa si è costruita su esperienze comuni internazionali fondamentalmente, le vedremo dopo. Nel momento storico l'Europa è alla prova del mondo globalizzato, una fase difficile, una fase che si è aperta tanti anni fa. Ho qui con me il libro di Giovanni Bianchi, scritto nel 2009, in cui ci si chiedeva come sarà l'Europa che verrà. Nel 2009, all'inizio o subito dopo l'inizio di questa grave crisi economica che ha messo in dubbio, diciamo, un po' tutto il nostro mondo in Occidente. L'Europa è tra le grandi potenze. Oggi più di ieri, l'Europa che esce dall'equilibrio di Yalta non c'è più, è l'input principale del libro di Bianchi 10 anni fa, e oggi siamo in una condizione molto simile. L'Europa è tra le grandi potenze, tra quegli interessi forti di cui il professore parla, rispondendo a una delle tante domande del suo interlocutore, questo giovane lettore, ed è a rischio. Perché tanti interessi forti, esterni ma anche interni all'Europa, non gradiscono, sono interessati, ecco, a che questa cattedrale non si compia, perché sarebbe un attore molto forte sul piano globale. L'Europa in questa fase in particolare è gravata dall'uscita, dolorosa uscita di uno dei suoi membri più importanti, dal punto di vista economico ma anche culturale fondamentalmente, la Gran Bretagna, che ha fatto questa scelta legittima ma forse caso di dire anche un po' suicida, di mettere in discussione il proprio inserimento in questo contesto di pace e di benessere per tutti. Ma rispettiamo la legittimità del voto e vediamo come eventualmente, speriamo si possa porre rimedio in qualche modo. L'Europa è alle prese con un fenomeno, alcuni studiosi, alcuni storici dicono non esiste neanche questo termine sovranismo, c'è un omologo in francese ma fondamentalmente non vuol dire nulla. Di sicuro non vuol dire sovranismo, non vuol dire sovranità, anzi il sovranismo è, questo con il taglio un po' giuridico che mi è proprio, lo penso sinceramente, è il principale nemico della sovranità, che la sovranità non è quella piccola potestà di fare come se noi fossimo delle persone che possono fare un contratto, io posso firmare, sono maggiorenne, posso firmare. Ecco, la cultura di oggi, anche politica, ci ha ridotto a pensare alla sovranità come a questa cosa qui, non è questo. La sovranità è un insieme di elementi, alcuni materiali, altri immateriali. Tra quelli materiali sono importanti, il professore ne accenna uno, in particolare nel libro, quando dice in maniera molto chiarificatrice: nessun paese europeo è ormai più sovrano, né potrà esserlo più, in un mondo globalizzato e multipolare in cui esistono stati di dimensioni continentali. È evidente che a cospetto di queste dimensioni, parliamo di cose concrete, persone, territorio, risorse, economia, cose fisiche, le nostre piccolezze non sono adeguatamente competitive. Le risposte poi ognuno se le può dare da solo, ma insomma dovrebbero essere abbastanza facili. Veniamo a un breve accenno al libro, io non scenderò nel dettaglio chiaramente, inquadro il libro nel contesto, ecco, partiamo, mi piace del libro personalmente questa, sia il taglio del dialogo, vissuto poi in maniera coerente, perché nel dialogo ci sono domande e risposte, ci sono argomenti pro e contro, e quegli argomenti pro e contro vengono fuori nel libro. Quindi è straordinariamente attuale, perché sono le domande che tanti di noi potrebbero rivolgere al professore, ma spesso le rivolgiamo anche a chi ci viene a parlare di Europa. E però questa cosa qui non va, e però questa non funziona. In particolare, in un passaggio lo si dice, sul versante della solidarietà forse non siamo riusciti a costruirla dov'è. È un libro che apprezzo particolarmente perché, e anche qui torno un attimo al nostro maestro Bianchi, è un libro che mette insieme passato e futuro. Ricordo le parole di Wojtyła ai religiosi a Lubiana nel 96. Il ricordo del passato, si riferiva all'Europa, deve spingere a progettare il futuro. Allora, l'idea che conoscendosi bene e conoscendo bene le proprie storie, le tante storie dei popoli europei, si possa immaginare un futuro migliore per tutti, questa idea ci affascina e fondamentalmente è la stessa idea della quale Giovanni ci ha parlato tante volte. Non si può immaginare o costruire qualcosa senza sapere da quali basi partiamo. Quindi un libro straordinariamente attuale nei contenuti, bello nella forma del dialogo, coerente quindi nella forma del dialogo, non ha un approccio marcatamente tecnicista, per usare una brutta parola in voga, economico, giuridico, istituzionale, risponde a tutte le domande, veramente, a tutte quelle che possono venire fuori oggi, ecco. E ci informa su quella che è per l'appunto la scadenza decisiva, perché oggi siamo alla scadenza decisiva, politica ed elettorale. Non credo che non avremmo mai pensato di essere oggi, a maggio 2019, a dire: può essere che se prevalgono alcune spinte in Europa, l'Europa non si faccia. Eravamo a chiederci magari come farla, come migliorarla, eppure invece oggi siamo a questo punto. Quindi il momento è veramente decisivo e siamo un po' tutti, per riprendere il titolo del libro, giovani elettori, perché è la prima volta che votiamo effettivamente avendo un'idea ben precisa, dovendola avere, di cosa fare. Finora ci è stata raccontata, finora abbiamo vissuto forse un po' troppo comodamente su quello che sapevamo essere o dover essere l'Europa. L'Europa si farà, l'Europa verrà fuori sicuramente, è inevitabile, il processo è in corso, è irreversibile, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, tutto questo oggi è in discussione e allora per la prima volta, credo siamo un po' tutti giovani elettori, nel momento in cui per la prima volta andiamo a votare sapendo di dover fare una scelta vera, non sulla famiglia politica che ci piace di più, ma sulla cattedrale, si farà o non si farà? L'idea quindi di questo passato e futuro in dialogo, che è un po' latente nel libro, un po' alla base dei nostri ragionamenti. L'Europa è questo spazio, l'Europa parte da lontano, l'Europa parte già con un mito. Europa è una figura della mitologia greca classica, utilizzata per individuare poi tutti i popoli in maniera indistinta che stanno a nord rispetto al Mediterraneo. Ecco, alla fine gli antichi greci l'avevano risolta così: gli europei sono quelli, l'Europa è quella roba là che sta a nord, non sappiamo dove finisce, e forse già in questo c'è un senso di incompiutezza che ci portiamo dietro, ma lo vedremo, è connaturato, ma anche in un certo momento può essere anche una virtù. Questa idea di Europa in divenire, questa idea di Europa che affonda nel passato, che è processo e procedimento, è un individuo in formazione e quindi, per riprendere le parole di Bianchi, aperto al futuro. E allora, nei tanti passaggi, e vi assicuro c'è tutto, veramente io non ho trovato un libro più capace di rispondere in maniera così immediata, semplice, ma e senza tecnicismi, perché di quanto sia importante avere il 2 piuttosto che, anziché il 3% del, adesso queste cose qui sono cose che per le persone comuni sono incomprensibili. Invece un taglio di questo genere è straordinariamente efficace. L'Europa parte da lontano, gli europei partono da lontano, abbiamo detto già che il termine è riferito a qualcos'altro, ci individua tutti in maniera un po' confusa. Gli europei parlano per la prima volta agli antichi, nel Medioevo, e si parla di europei, qui c'è uno spazio che si apre sul futuro, una specie di porta temporale, di europei come quei popoli di quella zona lì non ben precisata, dei contorni non ben precisati, che sono stretti fra diverse esperienze politiche e istituzionali ben diverse. C'è esperienza a carattere imperiale, la Roma di Bisanzio, l'impero arabo, erano i grandi colossi di quel periodo, gli europei sono quei litigiosi che stanno lì e però sono una cosa che ha un sapore comune, ogni tanto viene fuori che sono quella cosa, e ci chiamano in questo modo qua. Ma questi sono gli europei, così nasce questa idea dell'Europa, degli europei, in maniera un po' confusa ma sicuramente con dei tratti comuni. Io immagino che questi tratti comuni si siano sviluppati grazie a esperienze transnazionali, transterritoriali, piccoli ordini, istituzioni, pensiamo all'ordine monastico, pensiamo alle università, le comunità degli studenti, le regole che le università si danno in quel periodo per gestire questi fenomeni, questi flussi di persone, la finanza, il commercio. Nel mondo iperframmentato, nell'Europa iperframmentata dell'epoca, si riesce a trovare delle regole comuni per regolare tutti questi traffici. Curiosamente, le regole che l'Europa si diede, che diciamo ci si diede per regolare questi traffici di persone, di lavoro, di capitali, di merci, sono curiosamente, ma forse neanche tanto, i pilastri su cui Maastricht costruì l'Europa nel 92. L'Europa quindi parte da lontano, si costruisce prima ancora che nella forma Stato, si costruisce nella forma di cooperazioni, di momenti nei quali maturiamo una comunanza di interessi, una comunanza di obiettivi. E allora gli europei, che per tanti versi si definiscono e sono diversi tra di loro, ma contemporaneamente, e da questo punto che il professore parla di identità plurime e identità europea, che non sono in contraddizione una con l'altra, e in questo momento gli europei si costruiscono in questo modo, probabilmente diversi ma sostanzialmente accomunati da molti fattori, e allora giocare su questi fattori comuni forse può essere un buon modo per realizzare questo processo di costruzione. E, diciamo, la cattedrale incompiuta, qui devo andare testualmente, perché poi non c'è modo breve ed efficace migliore di dirlo. Un insieme di stati e ordinamenti sovrani, formati nel corso di 15 secoli, in un costante rapporto scambievole di culture, di confronti civili, ma anche di incessanti conflitti armati, questa è una delle altre cose che ci accomuna, che ci contraddistingue, culminati in due guerre mondiali rovinose, ha intrapreso questo insieme un cammino che aveva come traguardo la costruzione di una unione politica federale. Nel corso di 2/3 di secolo questo progetto ha condotto una profonda integrazione economica realizzata per mezzo di una struttura istituzionale nuova e originale, e quindi seguito tutto quello che dell'Europa già è stato fatto. Cioè, che forma ha preso questa cattedrale? Parziale, incompiuta. Una costruzione che il professore, con questa metafora che è particolarmente suggestiva, perché sicuramente se si percorre l'Europa la si riconosce queste chiese, anche nei paesi più piccoli c'è una chiesa, allora tu forse sono in Europa perché vedo questo elemento. E poi le cattedrali che celebrano il meglio di una cultura, di un popolo, i popoli si esaltano nella costruzione delle cattedrali. Ci mettono insieme l'estro, ci mettono insieme il principio ispiratore comune, Ecco, il principio ispiratore comune che spinge tutti i popoli europei a costruire una cattedrale, il principio immagino sia quello che ci accomuna. Le cattedrali però sono diverse, ognuno celebra se stesso. E allora l'idea forse è proprio questa, partendo da questa efficace metafora della cattedrale incompiuta. Cattedrale che il professore nel libro, APS come si definisce nel libro, definisce come costruita su tre navate, pace, benessere e solidarietà, una delle quali, come abbiamo accennato, risulta un po' in difficoltà, ed è forse proprio sull'elemento solidarietà, o sulla mancanza, o sulla non chiara solidarietà fra i popoli, che oggi si innestano tanti discorsi contro l'Europa. E questa cattedrale che poggia su un terreno comune, questo terreno comune, questa base, queste fondamenta sono fatte della cultura comune, dei diritti, questa è una storia comune di questi popoli sulla quale la cattedrale viene fuori, cattedrale contornata poi da, ce lo spiegherà, questo mi ha incuriosito molto, le cappelle laterali, tante piccole cappelle laterali, questa bella costruzione nella quale l'Europa dovrebbe celebrare se stessa, i popoli europei dovrebbero celebrarsi, può forse ancora venire fuori, sicuramente da lavorarci su. Nessuno di noi può definire o dire oggi come deve essere la cattedrale, siamo arrivati forse a un punto di volta, ecco, molti anche di quelli che, il professore ne parla a un certo punto nel libro, quando dice che abbiamo trascurato i partiti di governo, i governi, i partiti pro-europei hanno trascurato di tenere nella giusta considerazione le paure, le pulsioni delle persone. Ed oggi, se come in tanti casi per carità nella storia è successo, le cattedrali si è interrotta, tante cattedrali hanno questa storia, partono, vengono costruite, mancano i soldi, ci sono problemi tecnici, non la si vuol fare più perché il nuovo ha un'idea diversa, poi si riprende, ecco, è una storia che può essere forse accomunata, no? Ripresa come esemplare per questo tipo particolare di cattedrale. Nessuno forse può dire oggi come si farà esattamente, e come abbiamo detto prima, come anche Giovanni stesso dice nel libro sull'Europa suo, è un processo, mette insieme passato e futuro, proprio perché si porta dietro una storia, è un modo di lavorarci, allora può guardare al futuro. Nessuno di noi può dire come si farà. Sicuramente il professor Padoa-Schioppa può dirci, e noi volevamo ripetere oggi nella forma del dialogo, come potrebbe venire fuori, come potrebbe essere, su quali basi può poggiare realmente, perché è necessario farla, quali sono, ce ne sono tanti, tutti quei campi in cui i paesi non riescono più a far fronte da soli alle sfide globali. E in definitiva che forma avrà lo sapremo solo quando auspicabilmente sarà compiuta. E una cosa però possiamo dire, è un auspicio, che questa cattedrale celebri il principio ispiratore, i principi ispiratori, quell'idea comune di benessere, di pace che tutti ci portiamo dentro, tutti gli europei si portano dentro questa idea, poi possono essere più o meno diversi, ma insomma ce l'abbiamo un po' tutti. Questa idea che sia celebrata, quella stessa idea che porta, come dicevo, tante persone a venire in Europa, a guardare l'Europa senza sapere neanche cosa sia, come un luogo costruendo di benessere, di pace per tutti, quindi anche per chi ci sta al di fuori, che possa rappresentare, questa sarebbe la massima aspirazione, perché l'Europa istituzione non è l'Europa intera, no? Che possa rappresentare, che in questa cattedrale ci sia posto anche per chi ne è fuori o parzialmente fuori, che sia talmente bella e talmente elevata da ammettere che questo spazio di pace, di benessere, di solidarietà sia per tutti. Questa è l'idea che vorremmo essere, ecco, celebrata in questa cattedrale qui. Non vi tedio più, lascio la parola al professore, che ringrazio ancora per aver accettato l'invito e per questo libro. Grazie.